Ben ritrovate all'ascolto, agli ascoltatori e alle ascoltatrici della Campanella, che oggi suonerà in modo particolare. Prima di tutto per gli ospiti, adesso un po' di suspense, poi vi dico chi sono esattamente, e per un'associazione che potremmo dire neonata, anche se proprio perché è nata all'inizio del 2024. E allora, è legata ai curiosi, penso che anche voi siate curiosi di sapere come mai un'associazione e con davanti a me un dottore, un medico neurochirurgo, e poi mi dirà se ho detto bene, eccetera, una professoressa, parleranno di questa associazione dedicata ai curiosi, no? E legata alla scuola, certo, perché la curiositas, la sana curiositas, deve essere il sale per la scuola, per gli studenti, eccetera. Allora do il benvenuto. Beh, sono una donna, quindi do prima alle donne, alla professoressa Luisella Ferrario, che era già venuta, e voglio ricordare brevemente una cosa molto simpatica, che non ci conoscevamo, ma lei aveva fatto una trasmissione dedicata proprio alla campanella, al valore del suono della campanella. Benvenuta e ben ritrovata. Invece new entry per la mia trasmissione è il dottor Dario Alessandro.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ci presentiamo, io sono il vicepresidente di questa associazione culturale no profit dal nome Esperienze Sapere Aude. È un gruppo eterogeneo di ricercatori, professori universitari, intellettuali, giornalisti, scrittori, professionisti di diversi settori. Abbiamo dei medici, degli ingegneri, promotori finanziari, e promuoviamo una matrice culturale universale che abbracci sociologia, filosofia, psicologia, scienze sociali, favorendo un dialogo interdisciplinare, in primis tra di noi e poi anche con agenti esterni, perché noi non vogliamo far rimanere l'associazione in se stessa, ma vogliamo fare in modo che si apra verso la cultura e verso altre vie.
Le
torri d'avorio sono state demolite da molto tempo. Offriamo anche uno spazio di riflessione e di conoscenza per un futuro sostenibile. Non possiamo andare in giro tutti ancora con la trazione animale, dobbiamo trovare una forza motrice sostenibile, consapevole. Direi che dobbiamo ridurre i confini tra sapere teoretico e pratica vissuta, tra conoscenza accademica e saggezza quotidiana, un nuovo umanesimo che diventi la bussola che guidi la nostra esplorazione nel mondo contemporaneo. Esperienze deriva dal latino esperire, cioè provare su se stesso, sperimentare, e quindi in primis sperimentiamo su di noi e poi coloro che sono nell'associazione e anche gli esterni possono trarre giovamento da questa esperienza per poter poi esperire anche su se stessi.
Mi sembra che adesso uso una parola che non amo, ma va di moda, quindi passi anche quello, la mission è molto chiara dell'associazione. Faccio una domandina così, un po' cattivella, devo farle anche un po' cattivella. Questo provare, questo sperimentare, è nato da un'insoddisfazione di come sta andando la cultura?
Sì, noi siamo innanzitutto un'associazione culturale, perché vedo che al momento la cultura viene lasciata sempre come ultimo fanalino, invece la cultura è quella che fa da luce e procura soluzioni. Senza gli acculturati di un tempo non avremmo la tecnologia di oggi.
Bene, promosso, che soddisfazione. Adesso la professoressa cosa ci dice? Cosa ci racconta?
Buongiorno a tutti, e grazie per averci ritagliato questo spazio che per noi è davvero molto prezioso per renderci visibili in una società della visibilità. Allora, io volevo soffermarmi un attimo sul significato della nostra, del nome della nostra associazione, Esperienze Sapere Aude. Esperienze, ha spiegato in parte il dottor Diario, significa provare, sperimentare, mettersi in gioco, e nel mettersi in gioco è scritto il tentativo creativo di assaggiare, quasi di assaggiare ciò che ci sta intorno, di provare anche di sbagliare, di tentare, di ritentare e di osare, di rischiare, perché la conoscenza è sempre comunque un rischio, e anche soprattutto nell'esperienza dove ci si mette in gioco anche l'uomo e la donna, chiaramente al di là di quelle che sono le differenze di genere. Nell'esperienza è scritta comunque anche la trasformazione di ciascuno di noi, indipendentemente dal colore della pelle, dal sesso, dalla religione. Infatti la nostra associazione non si pone da una parte ideologica piuttosto che l'altra, cerca di superare quelli che sono i confini ideologici del sapere, che spesso imbrigliano il sapere, i confini ideologici, e tarpano al sapere le ali. Sperimentare, abbiamo detto appunto, che significa mettere in discussione i propri confini di azione,
i propri schemi mentali,
e sperimentare significa anche vestire di carne in qualche modo il sapere, cercare di toccarlo con le mani, di attraversarlo con la vita. Infatti il prefisso ex di esperienza, la radice latina a cui faceva riferimento il dottor Dario, implica un'uscita, un movimento che va dall'interno verso l'esterno, verso un l'ignoto che è altro da sé. È un movimento quindi che porta in sé l'idea di esplorazione e di scoperta. Ecco che così l'esperienza diventa un banco di prova per la conoscenza di sé, di se stessi, e anche un luogo di confronto delle proprie convinzioni, dei propri limiti e di un confronto con gli altri poi.
Beh, la conoscenza, l'alterità è sempre non solo uno strumento, ma è proprio il modo per interagire, per conoscere anche se stessi.
Sperimentare poi significa anche avventurarsi, muoversi in un territorio complesso, un territorio che, abitato da esploratori in questo senso, può creare reti di persone, reti autentiche di persone, non alle reti a cui siamo abituati dei social, che spesso sono fredde e che ci fanno dimenticare sia del nostro corpo, perché non mettiamo in gioco neanche la nostra voce perché ci mandiamo i vocali, e sia la nostra anima, che poi nell'anima, nello spirito noi crediamo, l'anima è la linfa che alimenta il nostro sapere.
Benissimo. Adesso mi permetto una domanda, una riflessione prima della domanda. Quando ero insegnante, ma poi si rimane insegnanti a vita, facevo una sorta di giochino con i miei studenti, chiedevo loro all'inizio: ma quando studi ti senti un turista? Ti senti un viaggiatore, un esploratore? Perché mi è venuta in mente questa frase che dicevo da insegnante? Perché è stata usata la parola esploratori, e quindi mi piace molto questo, perché in fondo siamo tutti esploratori e siamo tutti studenti della vita.
Certo, poi voglio, per concludere, ecco, magari per fare l'aggancio con il tema, il core di questa trasmissione, la campanella, che fa riferimento comunque alla scuola, al sistema educativo, eccetera, volevo soffermarmi un attimo sul significato di sapere aude. Sapere, come dicevamo prima, fuori trasmissione, confrontandomi con te, Renata, indica un po' prendere il gusto del sapore della vita. Sapere aude, di fatto, è una locuzione latina che è stata ripresa da Immanuel Kant tra il XVIII e il XIX secolo, col significato di abbi il coraggio di conoscere, abbi il coraggio di usare la tua intelligenza. Però noi vogliamo andare oltre, cioè rifacendoci un po' a quello che era la presenza di questa locuzione latina nella seconda epistola di Orazio, dove si diceva e aveva l'accezione di dire: abbi il coraggio di essere saggio. Allora, certo che ho un'ambizione molto importante, mettere tra le mission di questa associazione abbi il coraggio di essere saggio. È un'utopia? Io dico, chi è che avrebbe detto che noi viviamo nel pieno di una distopia nella contemporaneità, che comunque siamo in qualche modo sempre controllati, che qualsiasi nostro passo è monitorato dal GPS o da che altro? Quindi forse in parte lo è utopia, però secondo noi vale la pena provare.
Ma credo che forse bisogna anche ricordare che il valore più profondo di utopia non è soltanto il luogo che non c'è, come si suol dire, ma è quello che non c'è ma può essere possibile, prima o poi può essere possibile. Quindi la forza dell'utopia non è di non c'è, ma è tutt'altro.
E
è
poi,
una spinta ideale.
Certo, il coraggio di essere saggio potrebbe essere anche suonare come un'esortazione, che suona proprio nella contemporaneità come il trillo della campanella che inizia, che dà il là per l'inizio della scuola. La scuola, in questo senso, col significato di esperienze, diventa un tempio, un laboratorio esperienziale di conoscenza, una conoscenza non più astratta e diciamo così, gestita attraverso le tecnologie, ma anche una conoscenza irrorata dal sangue della vita, dal sudore dell'esistenza in qualche modo.
Tecnologie associate ad Stratter,
A Stratter perché spesso le ricerche, almeno negli ultimi anni, io ho lavorato in un periodo nella scuola primaria, adesso lavoro con gli adulti, comunque c'è sempre la mediazione informatica, si cerca su internet, si mostra su internet e non si fanno uscire i ragazzi dalle scuole, perché è lì che si sperimenta la vera esperienza.
In questo
caso la scuola diventa un'officina del sapere e può davvero aiutare e guidare i ragazzi ad alzare il loro sguardo dagli schermi, spesso sottomesso agli schermi. In questo senso la scuola diventa un centro esperienziale di vita, una scuola quasi socratica moderna, basata sulla ricerca della conoscenza attraverso il confronto, il dialogo, la discussione, la riflessione, quello che vogliamo fare anche all'interno del nostro, della nostra associazione, aprendolo anche a delle registrazioni. Ad esempio c'è una sezione di podcast che raccogliamo proprio delle interviste di personalità anche importanti del mondo della cultura. Abbiamo intervistato recentemente Massimo Gaudina, che è un esponente della Commissione Europea, che comunque ci portano calano nella concretezza queste figure che poi le vediamo così etere e le sentiamo nominare ogni tanto nei telegiornali, ma le loro scelte poi
fortunati.
Ricadono nella nostra vita.
Quindi avete in mente anche i giovani con questa associazione?
Sì,
dottore.
Sì, molti dei membri dell'associazione hanno i capelli grigi, quindi non possiamo andare avanti molto
lungo.
Qui
nessuno ci vede.
Ecco, nessuno ci vede, ma però non possiamo andare avanti molto. Quindi il giovane è essenziale e a questo scopo, per interessare e per rendere fruibile i frutti dell'associazione, abbiamo pensato di incominciare a fare dei podcast. Ce n'è già uno sul sito che vi dico, è www.esperienzesapereaude.it, è un podcast dal titolo Europa al bivio, ed è un podcast di circa 30 minuti, abbastanza, come possiamo dire, ponderato. È stato fatto da il professor Gaudina, che è un esperto di materie europee, perché è stato a lungo nella commissione del progetto Erasmus in Europa con una convenzione europea, e adesso fa parte del gruppo di ricerca e innovazione dell'Europa. Quindi in questo podcast ci sono alcuni insegnamenti e alcune conclusioni sul fatto che l'Europa sia patrigna, ma è anche una madre interessante, per cui il giovane, dal punto di vista utilitaristico, potrebbe utilizzare questa informazione poi per comporre dei temi, delle discussioni in classe o anche semplicemente delle discussioni tra giovani della stessa classe. Quindi il fatto che questa cultura debba, tramite la nostra esperienza e le esperienze dei, diciamo così, dei docenti, arrivare fino al livello giovanile e quindi a livello prettamente scolastico, è importante per noi. I podcast sono accessibili gratuitamente, circa ogni 15-20 giorni ne verrà messo un altro. Al momento abbiamo focalizzato sul tramonto dell'Occidente, che sarà il prossimo congresso il 16 novembre al Castello di Masnago, e siete invitati tutti.
Allora devo fare la terribile conduttrice. Sentiamo, come è nostra abitudine, facciamo un intervallo come a scuola, ascoltiamo una bellissima musica e poi diamo anche le comunicazioni di servizio, che sono sempre utili. Riprendiamo questa conversazione, ma mi piacerebbe definirla anche una riflessione, perché sono stati già buttati da parecchi temi. E abbiamo sentito musica dolcissima, qualcuno avrà riconosciuto delle cifre sonore di Morricone. Il titolo, Grisella?
Il titolo è L'alba del tramonto, visto che il nostro convegno si chiama è stato intitolato, insomma, Il tramonto dell'Occidente, per sottolineare che dietro al tramonto ci può essere la fine, ma ci può essere anche un nuovo inizio in un'ottica cosmogonica. È un testo composto da Ennio Morricone nel 2002, ed è stata la colonna di sonora di Senso 45 di Tinto Brass, un film erotico.
E anche, a volte anche nell'eroismo c'è, c'è un confronto eroe.
Esatto. Eros. Bisogna essere degli eroi per affrontare con serenità e con, insomma, col
con
senso
coraggio,
profondo.
Abbiamo detto. È la cifra, no? Coraggio.
È la cifra, esatto. Perché l'eros è un po' quello che muove le grandi passioni, e di fatto questa associazione è nata per una passione, per la passione che tutte le persone, al di là del fatto molte persone, insomma, non siamo proprio giovanissimi, comunque c'è una scintilla, un eros che ci spinge per affrontare questo sapere e per affrontare il sapore della vita, per assaporare la vita.
D'altra parte, se no, spero di ricordare bene, perché mi hai preso un po' in contropiede, come suol dire, c'è una lezione di Recalcati che parla proprio di eros a livello di passione, di scuola.
Certo.
Allora adesso parliamo del convegno. Che abbiamo lasciato lì in sospeso.
Sì, il convegno avverrà il 16 novembre 2024 al Castello di Masnago, quindi a Varese, dalle 15 alle 18 circa, e il titolo sarà Il tramonto dell'Occidente. È un'analisi approfondita delle dinamiche socioculturali contemporanee, con esplorazione dei temi di filosofia politica, psicologia, scienze sociali, e con un focus sui possibili scenari futuri. Il convegno viene dal titolo del famoso libro di Oswald Spengler, lo storico e filosofo tedesco di fine Ottocento, che già negli anni, primi anni del Novecento, aveva dato questo titolo per indicare che non tutto andava bene nel famoso Occidente, quindi poi vedremo le conclusioni.
Invitati gli studenti, i docenti, avete già fatto?
Sono invitati tutti, ecco. Chi vuole partecipare può partecipare, bene, anche sì, per vedere un attimino come agiamo noi. Tra gli ospiti ci sono il professor filosofo Claudio Bonvecchio, il professor Alessandro Lì, geografo giornalista, il professor Paolo Bellini, che attualmente insegna nel corso di laurea in scienze della comunicazione dell'Università dell'Insubria, quindi Varese Como, il generale Giorgio Battisti, che è stato a lungo comandante in scenari extraeuropei, lo scrittore Mauro della Porta Raffo, varesino, che praticamente tutti conoscono.
E non solo scrittore.
E non solo scrittore. Al termine del convegno è stato anche previsto e studiato un intervento con l'intelligenza artificiale, un tema che è attualissimo e alquanto dibattuto, quindi vedremo cosa ci può offrire l'intelligenza artificiale, se effettivamente è capace anch'essa di sapere aude.
Beh, poi sapere ci rimanda alla satura latina, no? Che era il piatto così ricco, e quindi mi pare che il convegno sia proprio un bel piatto.
Ecco, posso aggiungere che dopo questo convegno verranno editati degli atti, e questi sono a pagamento, ma per i soci ovviamente ci sarà uno sconto, nei quali verranno riversati tutti i vari interventi e eventualmente ulteriori scritti che nel tempo tra il convegno e la pubblicazione del libro stesso potranno essere offerti anche magari da qualcuno che partecipa come spettatore al convegno.
Proprio perché deve essere un bel piatto ricco, ma nel senso bello. D'altra parte non è, come dire, far perdere importanza. Il convivio rappresentava proprio questo momento di stare insieme, di condividere la cultura, perché credo che questo sia il vero valore. Altri progetti o altre idee da mettere in campo, da sollecitare? Sì, il dottor Dario mi ha detto parlo io.
Beh, non posso spoilerarvi il titolo che è già pronto del convegno dell'anno 21, ma se venite al convegno Il tramonto dell'Occidente capirete che è un tema abbastanza importante, ed è un tema che tocca l'ontologia dell'essere umano, quindi sarà una cosa interessante.
Benissimo, ecco, perché bisogna essere curiosi.
Sì.
Bisogna essere curiosi. Beh, e adesso faccio la domanda fuori, adesso mi sgridate, perché faccio sempre le cose un po' da birichina. Eravate studenti curiosi? A voi la libertà dell'ordine, prima le donne, non perché
allora,
sono più curiose.
Allora, io sono stata una studentessa molto ligia, fino alle superiori. Dopodiché l'università l'ho fatta veramente da curiosissima. Se il professore mi consigliava di leggere 3 capitoli del libro, io dovevo leggere tutto il libro. Io sono veramente una ricercatrice, mi piace tantissimo indagare e guardare oltre. E mi piace anche guardare oltre il significato del tramonto. Volevo riportare la discussione sulla...
Sentiamo una... che sei curioso, poi parliamo del tramonto. Perché abbiamo
sì, durante la carriera scolastica ero molto curioso in storia, perché non mi bastava mai quello che c'era sul libro, dovevo andare a vedere effettivamente come erano le cose, come poi finiva e chi erano anche i partecipanti, magari non gli attori principali del film messo sul libro, ma anche quelli collaterali, soprattutto chi era il regista.
Ah,
adesso con la mia professione non posso che essere un curiosissimo, perché ogni volta un malato è sempre una sfida differente e la curiosità massima è quella che offre anche la massima cura, le possibilità di cura massime, ecco, direi questo.
Posso ringraziare di questa affermazione, perché il medico dice, ma l'insegnante dovrebbe avere, per motivi diversi ovviamente, la stessa curiosità verso la persona che sta di fronte, e quindi credo che ci sia.
Sì,
devo dire, purtroppo abbiamo pochi secondi, diciamo un minuto dai.
Il potere curativo, no? della conoscenza. Ecco, io volevo ritornare al significato del tramonto, che come sottolinea Spengler nel suo saggio, evoca delle facili nostalgie. Però il tramonto, oltre ad essere un topos classico della poesia dell'arte, può avere due accezioni. Allora, uno, mi servo di 2 opere d'arte, velocissimamente. La prima, voglio rifarmi al tramonto sul ponte di Camille Pissarro, che è un tramonto grigio, un tramonto cinereo, un tramonto molto triste, e quindi un tramonto che evoca la fine. E il secondo invece è un'opera di Claude Monet, che è San Giorgio Maggiore al crepuscolo, del 1908, scusate, entrambe sono opere impressioniste ed è un'esplosione di colori che virano al rosso, che ricordano il rubedo alchimica, la fenice che risorge dalle proprie braccia, dalle proprie ceneri. E quindi il tramonto come possibilità di rinascita, ecco, è questo che volevamo vedere. Però, come diceva Nietzsche, per rinascere occorre sapere anche tramontare.
Giustissimo. Mi sembra che poi sia nello spirito della campanella, che è quello che io dico in modo un po' terra terra, assolutamente no, la politica dello struccio, cioè non nascondersi di fronte ai problemi, ma dare sempre un po' di vitalità, di speranza. Ma la speranza nel senso bello, perché qui si aprirebbe un grande dibattito, qualcuno pensa che la speranza non sia un valore. Ma chiudo qua. Io vi ringrazio. E visto che avete fatto un po' di latino in trasmissione, faccio anche una vecchia regola, e non faccio l'insegnante, perché da spero prometto iuro, no? Che vogliono l'infinito futuro. Quindi io vi invito per un prossimo futuro. Non chiedo il giuramento, ma spero e prometto sì. D'accordo?
Grazie.
Va bene,
a voi.
Grazie.
Grazie a Dario, grazie a Rossella e grazie agli ascoltatori. E come sempre, a risentirci. Noi siamo qua tutti i lunedì dalle 17:15. La campanella suona per voi. Grazie.